che vada a riassumere un po' i lunghi, perigliosi capitoli, versetti che vanno dall'8 al 34 e del 40 e 41. Prima vi propongo una sintesi che penso proponga tanti argomenti che vadano anche al di là del testo. Poi però entriamo nel testo, perché è necessario entrare nel testo, anche se è lungo, anche se non per analizzare parola per parola, ma per analizzare avere alcune conferme che l'analisi generale che io vi propongo non è la mia parola o il mio pensiero, ma è il testo che parla. Allora, innanzitutto siamo di fronte a un segno messianico, è chiaro, un segno messianico. Quinto, sesto, settimo, non è dato sapere, perché voi sapete che la numerazione non è data in Giovanni se non nei primi due, però è un segno messianico. E come segno messianico è la necessità, la possibilità di riconoscere Cristo come Messia, come colui che salva. Il segno è questo. Addirittura in questo, sapete che ormai siamo alla fine di questo percorso, il segno è talmente forte, talmente ricco da dare un significato, di essere anche un significato per l'uomo cieco, il significato della sua vita e il significato della vita di coloro che dicono di no al segno. Quindi, se deboli o più rarefatti erano i segni, e a volte noi ci siamo anche dibattuti sulla realtà del segno, qua è evidente che oltre al segno c'è il significato del segno nella vita del cieco e nella vita di quelli che stanno accanto al cieco. Cioè il segno dischiude il significato della vita. Questo è particolarmente importante. È opinabile, perché è un mio pensiero, quindi lasciatemelo proprio dire. Però mi pare proprio che il segno qui sia accompagnato da un significato. Il significato non può essere altro che la vita delle persone. La lotta è quella tra la luce e le tenebre, che viene ripresa quindi dal prologo. Abbiamo fatto quindi bene a prendere il prologo, ma non è solo la luce di questo uomo cieco dalla nascita che ci vede, ma è un processo, una passione. Qualcuno l'ha definita una divina passione, una divina commedia attraverso cui, commedia tra virgolette, in senso dantesco, in cui questo uomo conosce se stesso e conosce Dio. Conosce Dio attraverso il Figlio, colui che illumina, e conosce se stesso come colui che è illuminato. Naturalmente è un atto generativo. I versetti che noi andremo a vedere, noi prima abbiamo visto l'incontro e la soluzione dell'incontro, poi c'è tutta la dinamica processuale, perché tutti i commentatori la chiamano il processo di questo uomo. È un processo che fa nascere questo uomo dall'alto, ricordando Nicodemo, lo fa espellere dalle tenebre alla luce, come la nascita. Allora, come l'uomo il bambino tranquillo, sereno, vive in un mondo vattato, ma buio? Questo uomo viveva in un mondo buio o vattato, non lo so, perché chiedeva l'elemosina accanto a dei vicini, che poi vedremo che vicini, e dei genitori, che chissà che genitori erano. Però è un processo di espulsione dalle tenebre alla luce. Quindi quella dolorosissima lotta solitaria che lui deve combattere contro i farisei, contro i genitori, contro i vicini, è una lotta per guadagnare la propria identità. Innanzitutto deve guadagnare, sinteticamente, questa è la parte sintetica che poi andremo un po' a analizzare, uno sguardo nuovo che gli altri devono rivolgere su se stesso, perché i vicini non lo fanno fatica a riconoscere come un uomo nuovo, come un uomo non solo che vede, ma come un uomo illuminato. E devono cambiare la vista, devono cambiare il modo di vedere questo uomo, e lui deve lottare perché questo modo di vedersi entri dentro lui. Lui si è visto per anni nel buio, si deve vedere anche lui nella luce. Vedete che il miracolo non è ci vide e andò a casa, ma vide se stesso, vide i propri genitori, vide i propri vicini, vide i farisei, vide Gesù. Quindi, quando a un certo momento griderà: sono io, sono io, ed è un punto altissimo del Vangelo che qui noi ricorderemo, dobbiamo dire: sono io il cieco che ci vede, sono io il cieco che ci vede. E quindi mette insieme tutto quell'io faticoso, malato, cieco, insieme a quell'io redento. Sono io, la mia identità è cambiata, ma non è cambiata nel senso che io ci vedo e sono il vedente. Sono io quello cieco diventato vedente, e questo sono io. Accettatemi così come sono. Sono un peccatore perdonato, direbbe in altre parti del Vangelo Gesù. Sono un traditore perdonato, direbbe Pietro. Sono un truffatore che ha trovato misericordia. Sono io. E quindi questa è la grande esperienza di questo uomo. La seconda grande esperienza che secondo me questo uomo ci propone è l'adesione alla realtà, che è un esercizio evangelico, sempre più evangelico. Una realtà esteriore, una realtà interiore. Mi spiego meglio. Nel processo tutti gli chiedono: ma chi sei, cosa ti hanno fatto, chi è colui che ti ha fatto, da dove viene, ma come ti ha guarito? E lui continua a ripetere la solita stessa versione della storia, cioè è riportato faticosamente a dire ciò che è successo, ciò che è avvenuto. E questa è una cosa bellissima. Cioè, noi cristiani non dobbiamo dire e ripetere ciò che noi pensiamo sia il futuribile, il bellissimo mondo di Dio che presto arriverà sulla terra, ma dobbiamo dire quello che è accaduto. Dobbiamo dire, secondo le parole di Bonhoeffer, la fedeltà al cielo e la fedeltà alla terra. La fedeltà alla terra significa la fedeltà a questa guarigione, a questo vedere e a vedersi. La fedeltà al cielo l'ha spiegato meglio Lalella, cioè l'adesione di fede a colui che ti ha permesso di vedere. Io devo spiegare nei miei versetti la fedeltà alla terra, perché questo uomo è costretto da tutti a prendere atto della sua terra, della sua vita. Deve guardare la sua vita. Quindi è drammatico il processo che subisce. Lo porterà all'espulsione dalla sinagoga. Ma è drammatico, ma è nello stesso momento salvifico, perché nel continuare a raccontare e a dirsi la realtà, a vedersi e a vedere, lui prende coscienza di quello che è successo. Continua a narrare la sua capacità di visione e quindi a poco, un'opinione, non è una è un'opinione, diventa illuminato. Nel momento in cui deve narrare e rinarrare con sofferenza, a volte con ironia, lo vedremo, questa sua guarigione, prende atto che la sua guarigione è un'illuminazione, cioè non solo vede, ma è veduto bene, non dai genitori. È grande, parlerà per lui, se è grande andrà nei pasticci lui, a 18 anni andrà in galera lui, non dai farisei che comunque dopo un po', dopo due processi, tre, lo mandano fuori, non dai vicini che non capiscono niente e comunque non vogliono interrogarsi, ma interrogarsi profondamente sulla identità di quella persona che sedeva accanto a loro tutti i giorni. Lui, il cieco nato, vive l'esperienza di una illuminazione. Quindi è un uomo che vede e che con l'incontro di Gesù definitivo ne diventa luminoso. Perché? Perché diventa discepolo di Gesù. Sei anche tu discepolo di Lui? Siete anche voi discepoli di Lui? E lo buttano fuori. La luce di questo uomo, l'illuminazione di questo uomo è quella di essere, di diventare con questo processo faticoso, doloroso, un processo che lo espelle dalla comunità, dalla famiglia e dagli amici. Discepolo di Cristo. L'occhio un po' sonnato, però è doloroso e nello stesso momento estremamente veritiero questa cosa. Discepolo di Gesù, lo diventi nel momento in cui abbandoni il padre, la madre, i figli, i genitori, i campi, le ricchezze, Ora questo discepolo non abbandona proprio niente, perché è povero in canna, l'elemosina è poco altro, il panino al giorno. Abbandona il panino del giorno e la Coca-Cola del giorno. Però è abbandonato. È abbandonato e quindi può diventare discepolo di Gesù. Anche questa è una mia opinione, prendetela così, come mi viene. Però questo abbandono, vi ripeto, è come l'uscita dal ventre delle tenebre verso la luce. Perché tutte quelle sicurezze, quelle bellezze che lo tenevano paradossalmente in vita, i genitori, la comunità, gli amici, erano per lui tenebra, erano per lui cecità. E dico una cosa grossa: nel momento in cui incontra Cristo come fango e come sputo, spirito, e incontra Cristo come unzione. Tra l'altro, paradossalmente, un cieco che gli viene messo un'ulteriore separazione dal mondo agli occhi, è fortissima questa cosa. Cioè, lo rende ancora più cieco, ma lo rende per questo ancora più vedente, perché gli mette sugli occhi il fango dell'umanità e lo spirito della divinità, e un'unzione che gli dice che lui è una creatura, è un essere umano. Ecco allora che quando dico che il segno messianico realizzato di Cristo comporta un significato nuovo della legge. Vedremo che però questo ha tanti, purtroppo, contraddizioni, ha tante resistenze. Il significato nuovo della vita del cieco ha tante resistenze. La resistenza della legge, la resistenza del pregiudizio, che non sono solo contro Gesù, ma sono contro anche di lui. Perché lui dimostra in questi processi, parecchi tra l'altro, cerca di dimostrare di essere un uomo nuovo, e invece tutti lo ricacciano nella vecchiezza della sua vita tenebrosa. Gli andavano bene così, ai farisei, ai genitori, agli amici, che fosse un uomo che elemosinava alla porta di Siloe, non so, la porta bella, non so che porta. Gli andava bene questa vecchiezza, e invece lui dice la novità. I processi dei farisei sono molteplici. In questo io leggo molto anche i processi ricevuti da Gesù, che sono tanti. Noi non dobbiamo immaginare un Gesù condannato una volta per sempre, la notte di Pasqua, in un modo un po' furtivo di notte. Cioè, il Sinedrio, che qui compare, composto dai 72 anziani secondo la normativa di Mosè, che aveva scelto i 72 saggi, eccetera, è un processo che è durato anni e dura più volte. Non immaginiamoci che tutto succeda quella notte. Immaginiamoci un Gesù che sta di fronte a un continuo processo. Certo che però questo processo, invece, che porta ad una condanna, porta a una liberazione. E questo è importante. Allora lui viene espulso dalla comunità. Essere espulso dalla comunità vuol dire non avere più amici, parenti, sicurezze, cioè è diventare un animale in preda a qualsiasi tipo di aggressione, finché ne trovavi un'altra, e non erano molto facili entrare nelle altre comunità. Però un processo che condanna e nello stesso momento libera, un'esclusione che ti porta fuori da una comunità e ti fa entrare in un'altra comunità, la comunità dei discepoli. Sei anche tu uno dei discepoli, ma volete diventare anche voi dei discepoli? C'è questo capolino, questo elemento. Apro una parentesi. Il Vangelo di Giovanni è stato scritto dopo il concilio di Jamnia. Sono riuscito a trovare questa data e questo riferimento storico importante per noi. Siamo nel 90 d.C. E perché è stato scritto? Perché i primi Vangeli, i tre sinottici, rispondevano ad una situazione. La seconda generazione dei cristiani che aveva bisogno di mettere per iscritto le parole di Gesù e metterle per iscritto in modo decente, in modo vero, in modo corrispondente alla vita delle comunità romane, efesine e quant'altro. Ok, più o meno da fonti scritte, da fonti letterarie, fanno i Vangeli sinottici. Il problema del Vangelo di Giovanni è che il Vangelo di Giovanni è stato scritto quando nel 90 a Jamnia in Galilea fu radunato un gran consiglio dei farisei, dei rabbini, e i cristiani per la prima, non esistevano i cristiani, secondo gli Atti degli Apostoli furono chiamati cristiani nel 48 d.C. ad Antiochia. In Galilea non venivano chiamati cristiani, ma semplicemente ebrei. Però vennero chiamati nel 90 Nevim, cioè eretici. Nevim, eretici. E nella preghiera delle 12 benedizioni pasquali, per la prima volta nel 90-91 viene fatta una preghiera contro i Nevim, contro gli eretici, tra virgolette, cristiani, cioè coloro che riconoscevano già la venuta del Messia, quando in verità il Messia non era ancora giunto. A questo profondo problema storico e teologico risponde la comunità giovannea. Quindi sappiamo che il Vangelo di Giovanni è stato scritto dal 90 in poi, 90, 100, 110. Giovanni evangelista, lascio voi supporre. È un processo quindi che dichiara la maledizione di questo uomo e maledicendolo lo salva, perché lui maledetto, escluso, escluso e condannato come Nevim, perché noi quindi dobbiamo pensare che questo Vangelo sia stato, che l'esperienza di questo uomo sia accaduta dopo il 90 d.C., non ai tempi di Gesù. Questo Nevim, questo eretico, vive un'esperienza di maledizione, le 12 benedizioni all'interno delle quali entrava la maledizione del Nevim, ma che questa maledizione diventa per lui una benedizione di salvezza. E come già dicevo, una espulsione dalle tenebre alla luce, come succede nel parto. Ripeto velocissimamente, il secondo interrogatorio ancora con la storia del ricordarsi, della memoria, ma tu c'eri, come si chiamava, chi era, permetta a questo uomo di essere testimone della luce, quindi non solo è capace di gridare quel io sono io a quei parenti, amici che non lo riconoscono, cambiato, ma anche di dare testimonianza della guarigione, della sua illuminazione, della sua fede e della sua appartenenza ai discepoli di Cristo. Dall'altra parte abbiamo i farisei. I farisei intesi non ai farisei di Gesù, i quali per lo più erano amici di Gesù. Si combatté una battaglia, ci sono studi tra l'altro recentissimi che parlano del fariseai, del mondo fariseo ai tempi di Gesù, i quali con dovizie di particolari e francamente mattoni importanti, dicono che il mondo dei farisei era un mondo molto vicino al mondo di Gesù e che cercarono di salvarlo fino alla fine, e abbiamo nel Vangelo, nonostante scritti 30, 60, 90 anni dopo, abbiamo anche qui, in questo Vangelo, la posizione, tra virgolette, delicata dei farisei, che dicono: ma un giusto può operare qualcosa di giusto nel giorno di sabato? Anche se è il giorno di sabato, però ha compiuto una cosa bella, buona, giusta, e lo condanniamo come un maledetto? Allora, qui è un'altra eco del mondo farisaico che per circa un centinaio di anni fu prossimo all'esperienza spirituale di Gesù, sicuramente non all'esperienza messianica di Gesù come il figlio di Dio, poi soprattutto con le categorie greche affermate successivamente, il figlio unigenito del Padre creato prima di tutti i secoli, e non ci siamo proprio nel mondo, il mondo giudaico non c'entra niente, ma che fosse il profeta che avesse portato quella verità e quella interpretazione della legge pura e giusta c'era tra le file dei giudei. Abbiamo Nicodemo, Simeone, Giuseppe d'Arimatea e poi tanti altri.
Paolo
Gamaliele, che dice ai tempi degli Atti degli Apostoli tante cose. Ecco, però i farisei da un lato permettono a questo uomo di ricordarsi e farsi memoria, cioè non vorrei dire questa cosa: la durezza e la fatica di questo uomo di sopportare il processo, i processi diventano per lui motivo di testimonianza e di fede. E sarà Gesù che gli compare davanti, che lo porterà poi alla definitiva fede. Però a volte noi ci scoraggiamo prima del tempo e diciamo: ma perché devo dire sempre le stesse cose? Perché devo sempre essere condannato? La condanna permette la ripetizione costante delle stesse parole, perché ripeterà sempre le stesse cose, però innanzitutto lo riporta a un fatto vero, realizzato. La testimonianza è la testimonianza di un fatto vero. E noi, in una società che tutt'altro esalta la realtà a favore della virtualità, abbiamo bisogno di questi, di essere capaci di dire con forza la realtà, mentre i farisei negano la verità, negano la realtà. Questo uomo non era cieco. La loro soluzione è facile. Questo uomo non era cieco, fa finta. E stessi i genitori dicono: era cieco, è nato cieco, ma come è diventato vedente? Non lo so. Negano un pezzo di realtà. O negarla tutta, o negarla un pezzo, di fatto è brutto. Il cristiano è colui che è fedele alla terra, è fedele alla realtà, e quindi non ci costruisce sopra dei castelli di pregiudizio o di false sapienze, perché i nostri farisei, i farisei del dopo 190 naturalmente, dicono: noi sappiamo chi è quello là, è un peccatore Gesù, e noi sappiamo che tu sei nato tutto nei tuoi peccati, boh, quindi sanno tutto. Questa si chiama tenebra. Questo è la tenebra che in qualche modo si chiude di fronte alla luce. Perché il processo della luce è un processo lungo, è un processo esistenziale, è un processo umano. Non dobbiamo immaginarci il sole che sorge e illumina tu. Certo, noi nella liturgia le leggiamo queste cose. Però la luce dentro all'uomo è una luce che deve affermarsi con tanta fatica e tante contrarietà. Le tenebre, allo stesso modo, si affermano nel continuare a negare la luce. Negano la realtà, negano l'umanità di questo uomo, si fanno e fanno leva sul potere e sull'autorità di una sapienza impropria. Noi sappiamo che è Gesù un peccatore perché ha violato il sabato. Questo è un modo per chiudersi nelle tenebre, perché fai della legge di Dio, della legge data da Mosè, qualcosa di assolutamente, aiutatemi a cercare l'aggettivo, assolutamente indefinito e immutabile. Esercitano un potere. Quando la religione esercita un potere, siamo nelle tenebre.
Era anche un'appartenenza.
Era un'appartenenza ad una società e a
un
popolo eletto che poteva essere riconosciuto e riconosciuto grazie al sabato. Però Gesù non è venuto ad abolire il sabato, è venuto a portarne il compimento, e quindi la salvezza definitiva dell'uomo. È difficilissimo questo discorso, purtroppo non l'ho affrontato con nella mia meditazione. Però ecco, la cecità di un'autorità e di un potere religioso, di un sapere, addirittura di un insegnamento: stai zitto tu che non sai niente. Quindi un insegnamento che ha la prerogativa paradossalmente della luce, ma che in verità è un sapere chiuso in se stesso, non aperto al dialogo, ed è cieco. Noi, e concludendo questa cosa qui, poi lo leggiamo velocissimamente, abbiamo invece il grido di questo uomo che grida: io sono. E questa è la cosa bellissima. Gesù permette a un uomo di dire: sono io, sono io. Sono io il cieco, il peccatore, il disgraziato, sono io l'arrogante, il pidocchioso, il lestofante, quello che raccontava bugie per avere delle elemosine, però sono io. Quindi regala l'umanità a questo uomo, regala l'umanità a questo uomo. La regala dentro alla drammaticità di un dialogo che però permette all'uomo di essere vivo, perché l'uomo cambia, a un Dio che cambia, perché non fa del sabato quella congerie di precetti fissati e assolutamente definitivi. Dio può cambiare nel senso della salvezza dell'uomo. Insomma, questo episodio dice di un uomo vivo, di un Dio vivo, di maestri vivi e non di maestri morti, come i farisei, e di una legge viva, una legge di libera salvezza, una salvezza che ti libera. Raccomando la concretezza e la realtà del segno che porta al significato di una vita. Una tragedia vitale, un'espulsione che fa nascere, un giudizio, una condanna che ti libera, una maledizione che ti fa bene. Questo uomo è maledetto da tutti, ma questa maledizione è il poter sentire il bene detto da Dio su di lui e sulla comunità dei discepoli. È condannato a morte questo uomo, non viene lapidato. Non viene lapidato perché nel 90 dopo Cristo non si poteva lapidare più nessuno, ma sarebbe stato lapidato come Stefano. Però viene condannato a morte. Una morte che dà vita. E qui c'è la Pasqua, stiamo ormai avvicinandoci al settimo segno. Leggiamo velocemente i nostri capitoli, dall'8 in poi. Allora i vicini e quelli che avevano visto prima, perché era un mendicante, era cieco, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Il dubbio, ma sarà lui o non sarà lui? Il problema dell'identità. È il primo problema che il cieco nato deve affrontare. perché io sono quello che gli altri vedono nel bene e nel male. Io sono di più di quello che gli altri vedono, è vero. Però è vero anche che gli altri mi vedono e il monaco si vede
al monaco.
Quindi deve lottare contro i vicini. Alcuni dicevano, è lui! Altri dicevano, no! È uno che gli assomiglia! Ma se erano vicini, l'hanno visto per anni chiedere l'elemosina. Perché c'è questa... Perché non accettano il cambiamento che Gesù può portare nella vita di una persona. Ed egli rispondeva, sono io. E qui rileggiamoci le parole di Gesù. Sei, che dice nel Vangelo di Giovanni, sono io. E tre, che dice, io sono. C'è un'identità, una, e poi anche nell'Antico Testamento Dio Yahweh lo diceva al suo popolo, sono io. Quando dava i comandamenti, alla fine diceva, io sono. Quell'identità che dava sostegno a tutte le sue parole, a tutti i suoi, alla sua legislazione. Io sono. Ma io sono non il perfetto, il magnifico, io sono il cieco nato che ci vede. Allora gli domandarono, in che modo ti sono stati aperti gli occhi? L'uomo che si chiamava Gesù ha fatto del fango, mi ha plasmato gli occhi, mi ha detto va, Silo, e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero, dov'è costui? Rispose, non lo sono. Allora abbiamo l'obbedienza di un uomo che cieco diventa ancora più cieco in un'unzione nella piscina dell'inviato, così. Io ci vedo dentro una dinamica battesimale. Vedete che per tre volte veniva immerso l'uomo, la donna, nell'acqua e non respirava, non vedeva, non sentiva. Poi prendeva il respiro, guardava, vedeva, poi andava giù, diventava cieco, sordo, muto, e poi diventava vedente, udente, parlante, per tre volte, per poi professare, io credo in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Io qui ci vedo molto una dinamica battesimale. Però l'umiltà di questo uomo che dice io non lo so, so che si chiamava Gesù, so che mi ha dato dei comandi, delle indicazioni, ma io non so, confrontatelo con la sapienza invece dei farisei, che sanno tutto, sanno di Gesù, sanno dell'uomo, sanno di tutto. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Allora, quindi, gli amici, il primo giudizio dei farisei. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango. Tra l'altro viene fuori la prima volta, perché prima non si sapeva. E gli avevano aperto gli occhi. Allora i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed essi disse loro, mi ha messo del fango negli occhi e mi sono lavato e ci vedo. Per la seconda volta questo uomo è attaccato alla realtà. Due volte. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato, la setta più estremista. Alcuni dei farisei, altri invece dicevano, costui non può essere un peccatore, compie segni, ecco, compiere segni di questo genere e c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? E gli rispose: è un profeta. E quindi c'è il cammino di illuminazione, ecco, il cammino, i processi che subiranno e l'incontro definitivo che avrà questo uomo saranno fasi di un'illuminazione, perché non parla di il profeta, il Messia, ma parla di un profeta, come tanti potevano essere. Ma i giudei non credettero che lui fosse stato cieco, la negazione della realtà. Dobbiamo accettare la realtà per essere dei credenti. Non possiamo negarla. Non possiamo edulcorarla. Non possiamo trasformarla attraverso ideologie né positive né negative. La realtà è ciò che è. I farisei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono. Quindi l'interrogatorio dei genitori del processo di Gesù. È questo il vero, il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo, questo sapere, che sappiamo che questo è figlio nostro, per fortuna, perché altrimenti, soprattutto da parte del padre sarebbero stati dei problemi, e che è nato cieco, ma ora che ci vede non lo sappiamo. Ma come un figlio che non rivela ai genitori la realtà? Non lo sappiamo che egli abbia aperto gli occhi, non lo sappiamo, lo ripeto, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, ha l'età, parlerà di sé, e quindi lo lasciano solo. Perché lo lasciano solo? Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Allora, la paura cieca. Qualsiasi tipo di paura, dalla paura della malattia, alla paura dell'altro, alla paura del nemico, alla paura delle cose della vita, la paura acceca. Acceca i genitori nel fatto che non vedono, non riconoscono loro figlio come il cieco che ci vede grazie a Gesù. Non lo vedono, per paura. I farisei saranno ciechi perché sono ricchi, lo vedremo, di sapienze e di credenze e di pregiudizi. I genitori di Gesù, i genitori del cieco nato, è un lapsus, i genitori del cieco nato non lo vedono perché hanno paura. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, seconda parte del processo: da gloria a Dio. E anche questa è un'espressione bruttissima, perché è un processo umano, però tirano in ballo Dio, il potere religioso che tira in ballo, cioè giura sulla Bibbia. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore, cioè quindi dà gloria a Dio, e di che questo uomo è un peccatore, cioè Gesù. La gloria di Dio è dire che Gesù è un peccatore. Ribaltano completamente tutto il cammino che fino a quel punto era stato fatto nel Vangelo di Giovanni. Per cecità, per presunzione, per pregiudizio. Dare gloria a Dio significa affermare la peccaminosità di Gesù. Questo rispose: sì, se sia un peccatore non lo so. Ed è bellissimo, ma è furbo, ma anche è vero, perché lui è ancorato alla realtà e loro esprimono un giudizio che va oltre la realtà. Una cosa io so, sa una cosa sola questo uomo: è umile, è tenacemente ancorato alla verità che gli è accaduta. Io una cosa so: ero cieco e ora ci vedo. Che sarebbe bello per noi dire una realtà che è capitata nella nostra vita. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? E ripetono: che cosa ti ha aperto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho detto, non avete ascoltato. Quindi è una cecità e contemporaneamente una sordità, quella dei farisei. Sono ciechi e sordi. Perché volete udirlo di nuovo? Ed è il secondo round del processo. Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? E qui c'è l'ironia giovannea, quella ironia giovannea che fa capolino ogni tanto. Però è un'ironia che fa fare un passo in avanti, o è un'ironia che scopre il debole e scopre chi crede di essere forte. L'uomo cieco nato è il debole. Gli uomini che si credono forti, di fronte all'ironia giovannea, saltano in aria e infatti dicono: lo insultarono immediatamente. Cioè, invece di stare all'ironia, che l'ironia anche da un punto di vista umano è molto particolare, o rispondi con l'ironia, con ironia, o se sei preso da te stesso, dalla tua importanza, dalla tua regalità, dal tuo potere, dalla tua, salti in testa alle persone. I veri ironici sono i deboli, i poveri, i piccoli. Lo insultarono e gli dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. E quindi c'è tutta la disputa del sapere. Il problema è che essere discepoli di Mosè, si può leggere nell'Antico Testamento, significa essere discepoli vivi di Mosè e non discepoli morti che ripetono le cose di Mosè così come sono state tramandate. Gesù è un discepolo vivo di Mosè. Loro sono discepoli di Mosè, ma morti. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo dove sia. Rispose loro il luogo: purtroppo, proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia. Eppure mi ha aperto gli occhi, ancora l'aggancio alla realtà. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Dio, da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che un uomo abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi. Sono nelle tenebre, sono nella sordità più totale, sono nella chiusura mentale della vita, perché anche non accettano alcun insegnamento. E io mi spingo oltre, non accolgono nessun insegnamento nuovo che Mosè e Dio continuano a dare. Perché la parola di Mosè e di Dio è una parola viva, non è una parola morta. E quindi anche questi mandano fuori dalla società, lo cacciano fuori. Ma quel cacciare fuori, veramente, guardate che forte, lo cacciarono fuori da dove? Da tutto, dalla parola, dalla legge, dalla comunità, dal sinedro, dalla sinagoga, dal popolo degli eletti, lo cacciano fuori da tutto, perché loro sanno che non può esserci un insegnamento superiore a loro. Questa cosa è terribile, perché invece di essere umili, sempre in dialogo, in ascolto, sempre disposti ad accogliere un insegnamento che ci viene dalla realtà, che ci viene dai maestri, che ci vengono dai profeti del tempo, che ci viene dal nostro cuore, che ci viene dal nostro spirito, questi, e forse dal più piccolo, che ci insegna qualche cosa, questi sanno già tutto ed utilizzano il loro potere solo per buttar fuori le persone. Arriviamo agli ultimi due capitoli, quindi facciamo il salto che è stato commentato dalla Lella, il 40 e 41. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Sì, non solo ciechi, ma anche sordi, ipocriti, usurpano la cattedra di Mosè, avrebbe potuto dire Gesù. Gesù rispose: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Quindi questa illuminazione completa in fase di divenire, perché poi questo cieco nato viaggerà nel Vangelo e nella vita, sicuramente ha questo antagonista che sono i farisei, che invece credono di vedere e invece non vedono niente, perché hanno un cuore opacizzato, ottenebrato da il loro sapere, dal loro potere, dal loro non ascolto, dalla loro incapacità di aderire alla realtà. Una realtà salvifica, salvata, redenta da Gesù.